nella nostra vita di ogni giorno, nella nostra esperienza di comunione ecclesiale, di fraternità, di vicinanza, di prossimità, dovremmo sempre essere in condizione di dire queste due parole, pensando al nostro vissuto, pensando al mistero di Gesù, pensando alle persone che incontriamo, che ci vengono incontro o che noi andiamo a cercare. Queste due parole, vieni e vedi. Senza grandi discorsi, dentro la quotidianità, dentro la normalità. Vieni e vedi. Allora la prima domanda è: noi siamo in condizione di fare questo? Abbiamo già provato? Che cosa respira chi viene in casa, ci segue, ci ascolta? Il frutto del venire, del vedere, è incontrare Gesù e comprendere il mistero di Gesù. Per poter fare questo, per poter essere così, forse dovremmo assomigliare un po' a Natanaele e dovremmo meritare l'elogio che Gesù fa di Natanaele. Ecco un israelita in cui non c'è falsità, non c'è doppiezza, non c'è, come dire, non unità di vita. Chiediamo come grazia questa, di poter dire queste due parole e di assomigliare un po' di più, sempre di più, a questo uomo senza falsità, senza ambiguità, senza secondi significati, cioè trasparente. Ma lo dico non per correggere cose diverse di queste, ma lo dico questo come grazia per arrivare a una pienezza ancora più bella di questo modo di vivere, di questo modo di agire, di testimoniare, di incontrare. Lo dico per arricchire, potenziare tutto questo, sviluppare ancora di più. Così l'andare incontro a Gesù, l'andare a conoscerlo, a scoprirlo, passa sempre attraverso persone. Tutti i racconti degli incontri con Gesù sono mediati, preparati, circostanziati anche da persone che dicono vieni e vedi, ecco. L'inizio della vita pubblica di Gesù è costellato da questi momenti, da queste circostanze. Come se queste persone che già hanno scoperto non potessero tenere per sé quello che hanno scoperto. E come, per usare un termine del testo di Papa Francesco, persone che facilitano, facilitatori, ecco, dell'incontro con Gesù, prima ancora della scoperta di Gesù. C'è questa mediazione umana per favorire questo incontro. Per Natanaele e chissà, per tante altre persone. Allora vi lascio un attimo per dire ognuno dov'è, ecco, come è una persona che devo andare a cercare. È una persona a cui non ho avuto tempo e modo di dare retta come sarebbe stato giusto e devo facilitare questo incontro, ecco. C'è Gesù da scoprire, c'è questa mediazione di persone che già l'hanno scoperto, lo stanno seguendo, facilitano l'incontro e c'è man mano che emerge in tutta la sua bellezza, il mistero della Chiesa. E noi e tanta gente immersa nel mondo qualche volta fatica un po' a vedere la bellezza della Chiesa. Segno, che è il disegno del Padre. Allora noi dovremmo sempre riuscire a muoverci e poi a parlare, a ragionare, a confrontare, come persone che pregano e contemplano, come Paolo nella lettera agli Efesini, in questa stupenda preghiera, in questo inno pieno di verità, pieno di luce. Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, è la redenzione, è la salvezza, è la Chiesa che prende forma, avendo sempre nel cuore la gioia dell'annuncio, la gioia del Vangelo. Paolo non avrebbe formulato un canto, una preghiera di questo tipo, ricca di benedizione, di certezza, di luce, se non fosse amante della Chiesa, se non fosse zelante per svelare a tutti il mistero della Chiesa, che è il mistero nascosto e appunto ora svelato e che diventa storia di salvezza. Allora la domanda può essere formulata così: ma in tutto il mio lavoro pastorale, in tutti i miei incontri, ho dentro questo respiro grande, questo sguardo che non spengo mai. Incontrano singole persone, famiglie, circostanze particolari, eccetera, ma è la Chiesa che va contemplata e amata e che deve tenere vivo il mio respiro, anche il mio affanno, lo deve ridimensionare. Anche le mie paure le deve sciogliere, anche le resistenze le deve superare. E non è che io agisco per conto della Chiesa, beh certo anche, no. Ma è la Chiesa che, contemplata e amata, mi fa vivere, mi fa muovere, orienta i miei passi, spalanca il mio cuore. Mi dice, mi sussurra, fai anche tu così, di anche tu così, di sempre più così. Quindi una traccia luminosa del mistero nascosto, che conosciuto sprigiona la lode e la benedizione. Si può dire che questo è il respiro del mio lavoro, della mia giornata, dei momenti in cui sono in difficoltà, dei momenti in cui mi sento sola, dei momenti in cui magari devo affrontare cose che mi pesano, mi affaticano. Ma la realtà è questa qui, più grande di tutto quello che noi avvertiamo, sentiamo, molto più grande, molto più vera. Allora vieni e vedi, vedi anche questo. E te lo offro con tutta la mia vita, con tutto quello che tu mi chiedi di fare, ma ti offro questo, metto in gioco questo. Per star dentro nella realtà, in modo fecondo, bisogna essere testimoni e contemplativi, o contemplativi per esserne testimoni. Per essere facilitatore di quella evangelizzazione che entra nei limiti umani, nei limiti più bassi, più complessi dell'umanità, bisogna essere sempre come coloro che fanno proprio questo inno di lode, di benedizione, dove la motivazione prima e ultima e permanente è la lode della sua gloria. Non per me, nemmeno per riuscire in una cosa bella, no? Ma per la gloria del Signore. In questa seconda lettura di oggi l'Apostolo Paolo e anche il Salmo responsoriale rimandano alla gloria di Dio. E tutto questo splende già nella visione apocalittica. Spende in termini sponsali. Vieni, ti mostrerò la promessa sposa, la sposa dell'agnello. Questa visione dell'Apocalisse vede la bellezza della Chiesa e anche la bellezza di tutta l'umanità, quando tutto sarà compiuto, ma ne vede la bellezza anche mentre c'è un laboratorio permanente perché tutto si compia. Questa visione ci dà la certezza di vivere nella luce, ci dà la certezza che tutto ha un senso, c'è uno splendore che riveste tutto, che mostra che tutto, se splendore non è stato, è diventato trasformato. Il Signore stesso ha rivestito perché ha trasformato. E l'Apostolo, ultimo pensiero, Apostolo Bartolomeo, ma ogni apostolo e ogni persona successore degli apostoli, ma anche ogni collaboratore del lavoro, collaboratrice del lavoro apostolico, deve avere queste due dimensioni. Una contemplazione struggente, attraente, nello splendore non di un generico Dio, ma del Padre del Signore Gesù e della sua Chiesa. Una contemplazione permanente della Chiesa. E così, per questa contemplazione, capace di osare e di spingersi fino alle cose meno umane, perché hanno più bisogno di salvezza, hanno più bisogno di speranza. E attivare attenzioni, contatti, incontri. La contemplazione e l'incarnazione sono la stessa cosa. Vivono insieme. Stare nel mondo per la Chiesa, così. È la grazia che chiediamo a Bartolomeo.